Allora credo che
sì, ci siamo.
Ci siamo.
Domenica prossima è la festa del battesimo del Signore. E quindi i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 42, il primo canto del servo con una certa aggiunta. E quindi dal versetto 1 al versetto 4, poi versetti 6 e 7. Seconda lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, un discorso di Pietro a Cesarea nella casa di Cornelio. Capitolo 10 degli Atti, dal versetto 34 al versetto 38. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 29, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 4, proseguendo nella lettura che abbiamo riavviato un po' di tempo fa del Salterio dall'inizio. Salmo 4. E il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 17. Battesimo del Signore secondo Matteo. Dopo qualche tempo di intervallo ci ritroviamo questa sera per la ripresa dei nostri incontri settimanali dedicati all'ascolto della parola del Signore, alla preghiera di veglia, mentre ci prepariamo a celebrare la festa del battesimo del Signore. Con la liturgia di questa prossima domenica restiamo ancora nell'ambito del tempo natalizio. D'altra parte è anche vero che entriamo nel tempo ordinario, dato che questa prossima domenica, a ben vedere, è la prima domenica del tempo ordinario. Domenica successiva sarà già seconda domenica del tempo ordinario. Perciò la festa del battesimo del Signore segna in certo modo il superamento del confine tra il tempo forte del Natale, così denso, così impegnativo, e quello che sarà il lento, prolungato svolgimento del tempo ordinario. Non sottraiamoci alla fatica di questo passaggio. Attraverso di esso si apre per noi il cammino che ci condurrà fino alla Pasqua di resurrezione. Proprio questo cammino è già inaugurato quando, con il suo battesimo nel Giordano per mano di Giovanni, il Signore dà pubblica manifestazione del suo mistero di Messia e di Figlio. Il passaggio battesimale che segna l'inizio della vita pubblica di Gesù è anche, ed è già, il passaggio pasquale. Non potremo mai far Pasqua, per così dire, se non affrontiamo anche noi fin da adesso la fatica di quel passaggio che attraverso l'acqua del Giordano ci avvia all'incontro con il Dio vivente, ossia ci avvia alla comunione con il mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così come in questo nome siamo stati battezzati. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, leggiamo dal capitolo 42, dal versetto 1 fino al versetto 7, leggiamo di seguito per Francesco.
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 17. Sì, leggi pure.
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Grazie. Lasciamo per ora il brano evangelico e spostiamo l'attenzione sul Salmo 4. Dopo i due salmi introduttivi, prima di Natale abbiamo avuto a che fare con il Salmo 3. Ricordate Salmo 1 e Salmo 2? Beato l'uomo che, beato chi in lui si rifugia. E il Salmo 3, Salmo che ci ha resi partecipi della fuga dell'essere umano, da Adamo fino a noi, fino a ciascuno di noi, fino a me, attraverso l'esperienza della vergogna che qui viene nel Salmo 3, stando all'intestazione, è espressamente riferita a Davide dinanzi a suo figlio Assalonne. Ebbene, proprio questa esperienza della condizione umana come da Adamo in poi ci riguarda tutti alla maniera di fuggiaschi. Eppure proprio questa fuga è adesso da interpretare come via di conversione per incontrare il Signore. È proprio lungo questa strada che Davide, ma è l'antico Adamo e quindi ciascuno di noi, che si trova alle prese con la paternità di Dio, che ci viene incontro mostrandoci il volto del Figlio, così come era stato preannunciato nel Salmo 2, grande Salmo messianico, quel Figlio che è Salvatore, che è mio Salvatore, che è Gesù, come poi noi senz'altro siamo in grado di identificare il personaggio messianico che qui viene annunciato. Il mio Gesù, e Gesù proprio questo significa, Salvatore. L'ultimo versetto del Salmo 3: del Signore la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. Ecco, il Signore vuole la salvezza, il Signore è Salvatore, è Gesù, ed è così che la paternità di Dio ci viene incontro. E allora, a partire dal Salmo 3, adesso subito prendiamo contatto con il Salmo di cui dobbiamo occuparci questa sera e che ci orienta nella prospettiva che apre dinanzi a noi, che ci conduce ad affacciarci meglio sull'orizzonte di quella festa del battesimo del Signore che segna una svolta, è una svolta decisiva tra il tempo natalizio e il tempo ordinario, come già sappiamo. Fatto sta che Il Salmo 4, già una risposta e una testimonianza rispetto a quel segnale che costituiva l'approdo a cui ci ha condotto il Salmo 3, in quel versetto 9 che adesso ho appena riletto: del Signore la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. Per coloro che sono in fuga dalla vita, esuli dalla vita, come avviene per tutti quanti noi dall'antico Adamo in poi, adesso il Salvatore, c'è qualcuno che si presenta, c'è Lui che si presenta, ma c'è la paternità di Dio che porge a noi il volto del Figlio in cui specchiarci. Ma tutto questo adesso, vedete, riceve una testimonianza che si fa sempre più precisa e sempre più coinvolgente nel Salmo 4. Conosciamo, direi, senz'altro tutti e forse anche quasi a memoria il Salmo 4, perché il Salmo che nella tradizione benedettina compare sempre nella compieta, la preghiera che segna l'ultimo momento della giornata, quando ormai ci si orienta al sonno. Nella tradizione benedettina tutte le sere, tutte le giornate si concludono così. È vero che, stando al nostro libro delle ore, il Salmo 4 è salmo della compieta nei primi vespri, dopo i primi vespri della domenica, che comunque è un momento particolarmente significativo, perché i primi vespri segnano l'ingresso nella domenica, domenica di resurrezione, ed ecco la notte che ci conduce fino all'alba del giorno nuovo, e compieta il Salmo 4, il nostro, è un canto di fiducia. Qualcuno che nell'atto di coricarsi e di consegnarsi al sonno va incontro al necessario riposo, anche se, come adesso constateremo, la sua esistenza si svolge in mezzo a pericoli di ogni genere, come peraltro avviene a tutti quanti noi in un modo o nell'altro, per cui l'addormentamento può anche darsi che non sia sempre facilissimo per tutti, proprio perché ci si sente indifesi, esposti a chissà quali rischi, proprio perché addormentarsi significa rinunciare a difese che esigerebbero la prontezza della veglia, ed invece, ecco, è arrivato il momento del riposo. E qui abbiamo a che fare con un orante che parla in prima persona singolare e che ci mette a parte di un suo dibattito interiore, di una conversazione, di un discernimento che si svolgono nell'intimo del suo animo, e in realtà, come adesso constateremo, abbiamo a che fare con un discernimento impegnativo, molto onesto e per certi versi possiamo subito aggiungere drammatico. Non è un'esistenza facile la sua, come peraltro possiamo dire per nessuno di noi. D'altronde siamo tutti figli di quel Adamo che è in fuga dalla vita e che arranca su strade impervie con tutte le incertezze, gli inconvenienti e le inevitabili avversità a cui l'esistenza umana è esposta fino alla morte. Ebbene, il Salmo si apre con
un'espressione di supplica. Sono due versetti che fanno da introduzione, 1 e 2. Lasciamo da parte l'intestazione. Versetto 1 di per sé l'intestazione del Salmo al maestro del coro per strumenti a corda, Salmo di Davide, un'intestazione piuttosto impegnativa che comunque non appartiene alla composizione orante che poi segue. Quindi il versetto 2, una introduzione in forma di supplica, dopodiché il Salmo si sviluppa in due brevi sezioni, sono pochi versetti come vedete, ma possiamo anche chiamarle due strofe, che danno fisionomia a interlocutori con i quali il nostro orante è in relazione, ma è un discorso che sta sviluppando in se stesso. Dal versetto 3 al versetto 6 si rivolge a quelli che lui chiama, e adesso constateremo meglio, gli uomini arroganti, mentre dal versetto 7 al versetto 9 si rivolge agli uomini scoraggiati. E intanto il nostro orante è, come subito dichiara, alle prese con quell'interlocutore per eccellenza che è Dio stesso, e non per niente il nostro Salmo si pone nella eco del Salmo 3 che leggevamo a suo tempo. Il Signore è la salvezza, così il versetto 9 del Salmo precedente, da cui ripartiamo adesso per leggere il versetto 2 del Salmo 4. Quando ti invoco, rispondimi, Dio mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Vedete, una invocazione. È un'invocazione che è sostenuta da un certo anelito, sentiamo in questa invocazione quasi l'affanno e l'urgenza di chi ha problemi di respirazione. Questo quando ti invoco, secondo alcuni traduttori anche molto, molto rispettabili, si potrebbe meglio rendere con appena ti invoco, ecco, rispondimi. Notate che qui adesso nel versetto sono tre gli imperativi che danno forma alla supplica. Il primo è proprio questo, rispondimi, poi nel terzo rigo pietà di me, abbi pietà di, piegati su di me, e quindi ascolta la mia preghiera. Tre imperativi che d'altra parte espressioni tipiche della supplica, è il linguaggio caratteristico di ogni invocazione, l'uso del modo imperativo, ma è anche vero che qui il nostro orante invoca dando testimonianza immediatamente di una certezza, come se in realtà l'ascolto a cui egli fa appello precedesse il suo grido. Anzi, non è come se, è proprio così. Quella che lui chiama mia giustizia, Dio mia giustizia, la giustizia. Attributo che caratterizza in maniera inconfondibile la presenza e il mistero di Dio nel suo rivelarsi, la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio, in quanto è preveniente, in quanto è attenzione premurosa, in quanto è manifestazione da parte sua di una particolare ricerca di tutto ciò che nella nostra condizione umana è altrimenti realtà squalificata, realtà depressa, realtà emarginata, sconfitta, per certi versi irrecuperabile. La giustizia di Dio è proprio il suo modo di rivelarsi come colui che mi precede là dove da parte mia io sono in grado di registrare soltanto come mi sono infilato in un vicolo cieco, per cui non ho sbocchi, ed ecco la mia giustizia. È Dio che precede la mia invocazione con la sua risposta. Vedete che l'ordine logico qui è capovolto: prima c'è un'invocazione e poi ci sarà una risposta, stando al nostro modo corrente di intendere la sequenza delle battute in una conversazione. Ed invece in questo caso l'ordine logico è capovolto, allora è illogico, ma è l'ordine della giustizia di Dio che prende posizione nei miei confronti in modo tale da anticipare i miei sospiri, i miei gemiti, le mie richieste, le mie suppliche. E questa sua presa di posizione, vedete che qui viene illustrata nel versetto 2 con l'uso di un verbo che nel secondo rigo del nostro versetto, nella mia Bibbia è tradotto dalle angosce, mi hai liberato dalle mie angosce. Angoscia è un affanno, come già vi facevo notare, che è espressione inconfondibile di una difficoltà sperimentata nella respirazione. Mi manca il fiato, sono messo alle strette, ma mi hai liberato. Ebbene, qui vedete il verbo usato alla lettera significa mi hai tratto al largo, mi hai dato lo spazio di cui ho bisogno per respirare, per vivere, per superare quegli ostacoli che mi circoscrivono, mi chiudono, mi imprigionano, appunto laddove io non riesco a trovare da parte mia soluzione alternativa al vicolo cieco in cui mi sono infilato, tu mi apri dinanzi uno spazio più ampio, mi hai tratto al largo. E vedete, qui si tratta uno spazio di ordine fisico, quello che è necessario per respirare, ma senza pensare a un'immensità nella quale io potrei disperdermi, quasi come naufragare nel vuoto. È quello spazio di cui ho bisogno per vivere, quello sì, e più esattamente ancora vedete che qui lo spazio che mi viene concesso dalla giustizia di Dio è quello che mi consente di scrutare quello che avviene nell'animo mio laddove finalmente sono aiutato a operare un discernimento che per l'appunto è rivelazione in me della giustizia di Dio. È la giustizia di Dio che apre in me quello spazio, illumina quello spazio, rende abitabile quello spazio interiore nel quale sono adesso in grado di operare quel discernimento di cui il nostro orante ci darà testimonianza nei versetti seguenti. Quel discernimento che mette in gioco le modalità fondamentali di quel cammino lungo il quale si svolge la mia esistenza, e quel cammino che in quanto figlio dell'antico Adamo fa di me un esule nel deserto del mondo. Ed ecco uno spazio interiore. Vedete che Origene, commentando questo versetto, dice: Dio mette in salvo il suo fedele non già impedendo ai malvagi di agire. E infatti adesso veniamo a prendere atto di quelle che sono le pesanti alternative che il nostro orante incontra nel suo cammino, e sono alternative che gli si parano dinanzi lungo il percorso nella geografia della sua esistenza, ma sono avversità interiori, ostacoli interiori, i malvagi di cui parla Origene a modo suo, che non sono loro direttamente oggetto per adesso dell'intervento di Dio che è giusto nei miei confronti. E la giustizia di Dio, dice Origene, si manifesta nel fatto che dilata il mio cuore. Già, Dio mette in salvo il suo fedele, rileggo la citazione, non già impedendo ai malvagi di agire, ma dilatando il cuore di quell'uomo. Mi hai fatto largo, mi hai tratto al largo, meglio dicevo alla lettera, mi hai fatto spazio, mi hai allargato il cuore, mi hai dilatato il cuore, ed esattamente questo spazio interiore che è divenuto il luogo del discernimento che adesso viene illustrato nei suoi contenuti essenziali. E si parte dal caso a cui già accennavo sommariamente poco prima, nei versetti da 3 a 6, il caso degli uomini arroganti. Una ipotesi di orientamento, di organizzazione della vita, di programmazione, a cui il nostro orante non è affatto estraneo, sa di cosa sta parlando. Ed ecco qui: fino a quando uomini sarete duri di cuore? Fino a quando uomini? Vedete che uomini qui Neish, ed è termine che anche altrove serve a dire persone di valore o persone stimate nell'opinione pubblica, ma in realtà qui sono i prepotenti, i caporali del mondo, i caporali della vita, quelli che vanno per la loro strada senza guardare in faccia a nessuno, sono Neish. Qualche volta serve a indicare la condizione dei nobili rispetto ai plebei, posizioni sociali privilegiate rispetto ai margini della società umana che invece sono oggetto di un comune disprezzo. Ed ecco, ma gli uomini arroganti. E vedete, vengono adesso affrontati e sbugiardati nella loro illusione, l'illusione della prepotenza, i caporali del mondo. Fino a quando uomini sarete duri di cuore? Notate che qui la mia Bibbia si rifà alla traduzione in greco, baricardi dal cuore pesante. Il testo in ebraico potrebbe essere più correttamente tradotto così: fino a quando oltraggerete il mio onore, fino a, come dice una traduzione?
Calpesterete il mio onore,
sì, voi che insultate la dignità, la mia dignità, la dignità dell'essere umano. È una metodologia corrente per quanto riguarda questi personaggi, i prepotenti che sono automaticamente convinti di essere coloro che dettano i criteri in base ai quali si gestiscono le cose di questo mondo, e naturalmente secondo i loro interessi, il loro compiacimento, la loro soddisfazione. Ed ecco, io sono un aggredito, dice. Aggredito, un offeso, oltraggiato, nella mia dignità, nel mio onore, nel mio onore. E vedete che qui, adesso, la strofa che ci porterà fino al versetto 6, si sviluppa in tre interrogativi. E poi sette imperativi. Gli interrogativi subito li incontriamo. Il primo è proprio questo che abbiamo già letto all'inizio del versetto 3. Fino a quando, uomini, oltraggerete il mio onore, ridico così. Perché amate cose vane, cercate la menzogna? Ecco, vedete, altri due interrogativi. Amate cose vane, cercate la menzogna. Dopodiché, dal versetto 4, una sequenza di sette imperativi che individueremo facilmente tra qualche momento. Vedete che il nostro orante, nel contesto di questo suo discernimento interiore, là dove è la giustizia di Dio che gli ha aperto lo spazio del cuore, e interroga direttamente, affronta direttamente quei tali che con spudorata presunzione sono abituati a a disprezzarlo. E dunque, ma voi quale amore volete realizzare? Da quale amore siete mossi? Quale contenuto d'amore esprimete nel vostro vissuto? E quale metodologia d'amore applicate nelle vostre attività, nelle vostre relazioni, nel vostro cammino? E perché cercate la menzogna? Vedete che i tre interrogativi diventano sempre più penetranti, sempre più esigenti, in certo modo anche sempre più provocatori. Voi vi rannicchiate all'interno di tutto un castello di bugie, di falsità, di finzioni, dichiarazioni fasulle, di menzogne. Non dimenticate, come vi dicevo e ripeto, che il nostro orante sta elaborando questo dibattito interiore laddove è la giustizia di Dio che si rivela in lui, che opera in lui e che apre in lui lo spazio adeguato perché questo discernimento abbia luogo. E di fatto adesso vedete dal versetto 4 una serie di sette imperativi. Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele e il Signore mi ascolta quando lo invoco. Leggo come nella mia Bibbia, poi rileggeremo insieme. Tremate, non peccate, altri due imperativi. Sul vostro giaciglio riflettete, placatevi, altri due imperativi. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. In tutto sono sette. E vedete, si parte da quel sappiate, prendete coscienza, rendetevi conto. È interessante constatare che questo discorso che il nostro orante va elaborando rivolgendosi agli arroganti nello spazio interiore della sua ricerca, del suo vissuto, che poi è un dialogo con se stesso, è un dialogo con un modo di stare al mondo, è un dialogo, un modo di impostare la vita, e evidentemente lui ne sa qualche cosa, non è che lui vive o è vissuto in un altro mondo. stato in questo mondo, e sappiate, rendetevi conto, è un invito a avviare e percorrere un processo di conversione. Rendetevi conto che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Vedete, il richiamo indirizzato agli arroganti fa appello a quello che il Signore realizza a vantaggio del suo chassid, dice qui il testo in ebraico. Chassid è il suo diletto, è colui che il Signore, qui la mia Bibbia dice fa prodigi, meglio sarebbe tradurre con il verbo distinguere in italiano, è il Signore che identifica e sceglie e si compiace con una premura gratuita totalmente sua la creatura amata, il suo chassid, ed è indifeso, e appunto è proprio lui il Dio della creatura indifesa. Per questo, di nuovo, vedete, abbiamo a che fare con la sua giustizia. È colui che conosce e si prende cura e sa come conferire una qualità elettiva specialissima al suo diletto. Ed è questa opera del Signore che il nostro orante vuole porre in maniera così energica, così risoluta, così coinvolgente all'attenzione degli arroganti. Rendetevi conto di quello che il Signore fa, di come il Signore compie prodigi, ma il prodigio appunto nel prendersi cura del disarmato, che è esposto a tutte le angherie del mondo ed è oggetto di un amore fedele, gratuito, irrevocabile, il suo chassid. E il Signore mi ascolta, adesso ritorno alla prima persona singolare, mi ascolta quando lo invoco, già, il Signore mi ascolta quando lo invoco. Vedete, il nostro orante parla in prima persona singolare all'inizio del Salmo, poi ci siamo resi conto del fatto che si rende conto di non poter fare di sé un modello esemplare, parla del Signore, di quello che il Signore opera, ma è poi vero che adesso è in grado di sottolineare con particolare precisione e anche con molta onestà qual è la sua condizione di orante. Io invoco, io sono anch'io esposto a tutti i rischi, schiacciato nella morsa di una vicenda che tende a risucchiarmi in maniera poderosa nella logica della prepotenza, nella logica dell'arroganza, nella logica illusoria della iniziativa umana che vorrebbe imporre i propri criteri in autonomia per dominare il mondo. Ed ecco, il Signore mi ascolta, è vero, io grido, lo invoco, ma il Signore mi ascolta. Vedete che il soggetto è sempre il Signore. A riguardo di questo versetto, Origene, citavo già poco prima questo padre, Origene dice: Dio solo può udire la voce di questo grido, come nel caso di Mosè, e cita Esodo capitolo 14 versetto 15, quando il Signore dice a Mosè: ma perché gridi verso di me? Esodo 14, il popolo ha accampato dinanzi al mare quando in realtà sta arrivando l'esercito del faraone, E perché gridi verso di me? Mentre la scrittura non dice affatto che Mosè abbia parlato, e infatti non c'è scritto che Mosè abbia parlato, però perché gridi verso di me? Perché è un grido interiore. E questo grido, vedete, di cui parla adesso qui il nostro orante, è il suo grido interiore che solo il Signore ascolta. Non è in grado di offrire una testimonianza sonora, esplicita, magistrale, esemplare. Può attestare però che il Signore ascolta il grido muto di chi è impantanato nelle vicende di questo mondo, resta implicato in tutte le contraddizioni della ingiustizia umana, ed ecco la giustizia di Dio apre in me lo spazio del discernimento, mi rende testimone di quella novità che riduce la prepotenza umana a una illusione, senza costrutto, senza frutto, attraverso peraltro molteplici esperienze di dolori che le ingiustizie di questo mondo producono in abbondanza. E allora qui vedete, prosegue il versetto 6, tremate, non peccate, sono tutte raccomandazioni rivolte ai caporali del mondo, come mi esprimevo poco prima. Notate questo tremore, è una trepidazione, rendetevi conto, questo verbo qui in ebraico serve in altre occasioni a indicare la trepidazione particolarissima, il turbamento, quel senso di agitazione, di stupore, sono elementi caratteristici dell'incontro con il mistero di Dio che si rivela, l'incontro con la teofania del Dio vivente. Tremate e non peccate. Vedete che la contestazione è aperta, il discernimento è lucido, penetrante, sferzante, ma una strada di conversione viene indicata. Sul vostro giaciglio riflettete, ecco, questo riflettete, parlate al cuore, sul vostro, placatevi, fate silenzio, placatevi. Un invito a accompagnare il nostro orante, lui stesso, nella sua esperienza interiore di chi, giunto al termine di una giornata, scopre che nel proprio povero cuore umano si manifesta la giustizia di Dio. Si manifesta la giustizia di Dio come presenza che instaura un discernimento che è finalmente motivo di liberazione, è motivo per superare l'ostacolo che intrappolava l'esistenza dentro all'orizzonte cupo, l'orizzonte infernale di una storia che ripete i motivi e le opere della ingiustizia. Ed ecco, tremate, non peccate, sul vostro giaciglio parlate al cuore, placatevi. Placatevi. Questo placatevi, fate silenzio alla lettera in ebraico, ma in greco diventa katanigete. Katanigete, dal verbo katanissin, è in latino è compungimini, la compunzione del cuore. La compunzione del cuore come prospettiva che il nostro orante vede positivamente offerta a coloro che sono alle prese con tutte le menzogne della prepotenza umana e ci sono dentro, ci sono coinvolti in maniera attiva e poi ne subiscono anche le conseguenze fino ai limiti estremi, fino agli strazi più feroci, ma questo è tempo di compunzione, è il tempo nel quale il cuore ferito, il cuore inciso, il cuore penetrato, il cuore frantumato finalmente si aprirà, ma è il punto di partenza della sua invocazione serale. Mi hai portato al largo, un cuore compunto. E il cuore compunto, vedete, non come prerogativa di qualche essere superiore, ma come novità a cui è condotto il cuore di ogni essere umano, in quanto la giustizia di Dio è all'opera. E la giustizia di Dio è all'opera in me, dice, che sono un derelitto come tutti e che sono identificato nella mia debolezza estrema, senza possibilità di difendermi da solo, in quanto amato da lui. E allora dice: placatevi. C'è una compunzione per il cuore umano che è una occasione sempre attuale che riguarda il cammino della vostra vita. E così giunti al termine di ogni giornata, ma così giunti al termine di ogni tappa, e così giunti al termine della vita, per prendere atto di come la giustizia di Dio continua a manifestarsi come volontà d'amore che penetra e trova dimora e trasmette il suo misterioso e gratuito linguaggio d'amore nel cuore umano. E poi ancora, vedete, allora il versetto 6 aggiunge: offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Già, proprio a quei personaggi così tronfi e spudorati di cui il nostro orante ci parla con molta consapevolezza, proprio a loro, ecco, offrite sacrifici di giustizia, è una strada che si apre per far del... di un'esistenza umana povera e misera com'è, comunque un atto di offerta, un atto di consegna, un atto di obbedienza, un atto liturgico. Offrite sacrifici di giustizia, dove vedete è la giustizia di Dio che fa di una esistenza umana compromessa come è la mia, come è la nostra, come è quella di tutti i miserabili padroni del mondo o presunti tali, degli interlocutori che a cui è messa a disposizione l'occasione decisiva di fare del proprio vissuto una risposta d'obbedienza, una risposta di gratitudine, una risposta di affidamento all'amore del Signore. E allora confidate nel Signore, il settimo imperativo. Fatto sta che rispetto adesso a questa prima categoria, di esseri umani, che poi è una tipologia di orientamento nel, nel mondo interiore, per come ci si organizza nel modo di affrontare la vita. Ed ecco, il caso considerato è un caso che, con tante sfumature possibili e anche con tante alternanze a seconda degli eventi che l'esistenza umana deve affrontare, comunque comprendiamo bene. Adesso vedete il versetto 7 dice: molti dicono, chi ci farà vedere il bene? La mia Bibbia prosegue: risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Vedete che qui la traduzione va corretta, in questo caso direi con molta decisione. Leggiamo così: molti dicono, questi molti, vedete, sono gli uomini scoraggiati, ecco, chiamiamoli così, in contrappunto agli uomini arroganti, gli uomini scoraggiati. Molti, sono una moltitudine, non stiamo a fare calcoli quantitativi, quanti sono quelli, quanti sono questi altri, ma sono istanze rispetto alle quali tutti noi reagiamo con una certa disinvoltura, e spesso anche in modo alternato, passiamo dalla presunzione, dell'arroganza illusoria più che mai, alla scontentezza, amarezza, della sfiducia depressiva più che mai, ed ecco, in questa alternanza, ripeto, non è tanto da individuare categorie particolari, ma è appunto da attivare quel discernimento in noi che dono di Dio è rivelazione in noi della sua giustizia. La sua giustizia è questa sua maniera di manifestarsi in quanto ci mette in grado di riconoscere, di confrontarci, di registrare l'illusorietà di quella prepotenza e la menzogna che essa proclama in maniera così spudorata, e il tradimento dell'amore di cui è responsabile. E adesso invece molti che dicono: chi ci farà vedere il bene se è fuggita da noi la luce, Signore, la luce del tuo volto? Dunque, qui gente che ha perso la speranza. Perché se il Signore si ritira, se il Signore ha spento la luce del suo volto, come dice una traduzione?
Come hai detto tu, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo
fuggita
volto.
Fuggita la luce del tuo volto, sì, evidentemente anche il nuovo traduttore si rifà al... l'autore, all'esperto, al maestro a cui io stesso faccio riferimento, e se è fuggita da noi, Signore, la luce del tuo volto, ecco, e vedete, è tramontata la luce, non vediamo più niente, non vediamo il volto, siamo scoraggiati, ma un caso di pusillanimità, ma ci sono dei buoni motivi per tirare i remi in barca, chi può negarlo? Ma chi può permettersi poi di giudicare, di condannare? Il nostro orante certamente a questo riguardo non è affatto abilitato. In questo scoraggiamento c'è ancora una protesta, però, una protesta. Ma come vedere il bene quando in realtà abbiamo perso la visione della luce? Ed ecco che il Salmo prosegue adesso con una ripresa in pieno della testimonianza personale del nostro orante, che vedete sa anche lui molto bene cosa vuol dire avvertire l'urgenza insistente, invasiva di questa sfiducia, di questa protesta, ma nella protesta c'è ancora in qualche modo un rigurgito di ricerca, di attesa, di obbedienza a una vocazione che contraddetta, martoriata, banalizzata in tanti modi, vocazione alla vita, ancora conserva un suo valore, per quanto nascosto e sfigurato sia. Ed ecco il nostro orante, vedete, aggiunge: hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento per loro. Bisognerebbe aggiungere per loro, nella Bibbia questo per loro non, sì, sì, non c'è. Dunque, una testimonianza personale, certo, hai messo più gioia nel mio cuore. Adesso. È come se uscisse da quel spazio interiore in cui è avvenuto il suo dibattito segreto e silenzioso, uscisse allo scoperto e parlasse ad alta voce. Gioia nel mio cuore. Quale che siano le strettezze della mia vita, la gioia del mio cuore, la sazietà addirittura. E poi dice: in pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. La pace nella notte, la pace del riposo. Quali che siano le insidie che il cammino nel corso della giornata ha sperimentato e che sono prevedibilmente ancora appuntamenti per la giornata che verrà. Ma intanto tu solo. E vedete, è proprio qui che il nostro orante, senza essere giudice di nessuno, ma testimone di come la giustizia di Dio opera in lui, è in grado di annunciare che per quanto siano drammatiche le oscillazioni tra la prepotenza e la sfiducia, la gioia di un'appartenenza al Signore, una gioia semplice e purissima, che vale immensamente di più di quando per altri, questi loro, gli altri, vantano abbondanza di vino o di frumento, ma la gioia di chi vive scoprendo come il cuore, il suo vissuto, il suo spazio interiore, da cui dipende poi l'organizzazione di tutto il resto nel suo cammino, è abitato dalla giustizia di Dio. È il mistero di Dio che si rivela così. E questa pace che lo conduce al sonno. E vedete, il sonno è sempre una premonizione di morte. E fin dentro la morte è il riposo della pace oltre la morte. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Tu solo, qui c'è un'incertezza per quanto riguarda questa solitudine che la mia traduzione senz'altro attribuisce al Signore, tu solo, ma è anche possibile, stando al testo ebraico, che questa solitudine sia attribuita al soggetto umano. C'è una solitudine tua e una solitudine mia, e c'è in questa solitudine una pienezza di comunione. Proprio qui direi che bisogna prestare l'attenzione. C'è una solitudine che è feconda di comunione, è una comunione aperta, una comunione liberante, una comunione universale, una comunione che comprende tanto gli arroganti quanto gli sfiduciati, ma non per lasciarli quello che sono, perché si aprono strade di conversione. Tra l'altro, a questo riguardo, molto interessante nella tradizione ebraica i grandi maestri hanno compreso così quello che leggevamo e su cui io mi ero soffermato a modo mio. Cito un commento di Kim Shin, proprio del versetto 8. Ecco, dice l'orante, i miei nemici mi rendono male per bene, perché io ho provato gioia nel mio cuore per la loro prosperità. Ho provato gioia nel mio cuore. Questa gioia, vedete, non è la gioia di chi dice, ecco, io non sono come loro, ma è la gioia di chi, nello spazio che gli si è aperto nel cuore, è in grado di riconoscere gli uni e gli altri come oggetto dell'amore di Dio, che è insistente, che è invadente, che è coinvolgente, che vuole convertire e che instaura così la sua giustizia. Prima del versetto 9, lo stesso Kim ci dice, solo allora io mi coricherò e dormirò, perché non vi sarà più nulla che mi disturbi il sonno, una volta che essi si saranno riconciliati con me. Una volta che essi si saranno riconciliati con me. Rashi, maestro antecedente a Kim, ci dice, se tutti i figli di Israele staranno in pace assieme con me, allora mi coricherò e dormirò tranquillo, senza più dover temere i nemici. E poi di questa solitudine ancora una citazione, e poi subito veniamo a capo del nostro Salmo, ed è di Agostino, quando dice, il Cristo e la Chiesa sono due in una sola carne. La Chiesa è la realtà comunitaria a cui apparteniamo tutti e ciascuno di noi. Ebbene, dice, una sola carne, Cristo e la Chiesa, in una sola voce, in una sola passione. E quando l'iniquità sarà tolta di mezzo, saranno due in un solo riposo. Due in un solo riposo. E per l'antico Adamo, vedete, che si apre il percorso della conversione alla vita, del ritorno al giardino della vita. È un cammino battesimale. Proprio il Vangelo di domenica prossima, che adesso rileggeremo insieme, è il battesimo del nuovo Adamo. Il battesimo del nuovo Adamo. Questa novità di cui è protagonista il testimone della giustizia di Dio, che sottrae il cuore umano a quella condizione di schiavitù che oscilla tra la prepotenza e la sfiducia, perché sia finalmente percorsa nella gratuità della gioia, il cammino della conversione alla vita che apre a relazioni universali, senza dimenticare, trascurare, banalizzare più nessuno, né per il passato né per il futuro. E così il riposo. Ed ora lasciamo da parte il nostro salmo.
Prima, oltre a Kimchi, quale avete
mangiato? Rashi.
Rashi.
Ecco, lasciamo da parte il nostro salmo 4. Ed invece, come già sappiamo, adesso a questo facevo espresso riferimento, dobbiamo riprendere contatto con il Vangelo secondo Matteo, e quindi capitolo 3, i pochi versetti del brano evangelico che leggiamo domenica prossima. Qui alle mie spalle l'icona del battesimo del Signore, conosciamo bene questa immagine, vedete la scena è certamente fortemente caratterizzata da questa spaccatura tra pareti rocciose, una spaccatura che rinvia immagini di asprezza, le immagini proprie di quel deserto nel quale si svolge l'esistenza umana, indipendentemente dal significato di deserto nei termini dei geografi, ma è l'esilio dalla vita. L'esilio dalla vita. Ebbene, questa spaccatura è occupata da una presenza che l'attraversa. È un fiume? È il Giordano? Dire Giordano è poi come dire quell'entità geografica che nella storia della salvezza serve a ricapitolare tante cose, perché il Giordano è la soglia che conduce le tribù, che consente alle tribù di Israele di entrare nella terra della promessa, ed è un percorso questo che verrà impostato fin dall'inizio, fin dal tempo dei patriarchi, ma verrà poi ripetuto a più riprese nel corso di una lunga storia. E quella soglia per entrare nella terra della promessa ci rimanda a quella che è la soglia per eccellenza, che è la soglia del giardino della vita. E Adamo, l'antico Adamo, è esule dalla vita in un mondo desertificato, quel mondo che nel Salmo 4 ricondotto a quei criteri fondamentali di orientamento, organizzazione, di gestione delle cose della vita, che sono la prepotenza e lo scoraggiamento, tra prepotenza, ma per dire poi che in realtà il deserto nel quale Adamo e da Adamo in poi tutti i suoi discendenti fino a noi si arrabattano senza venirne a capo. Con questa oscillazione, che ripeto può essere variamente modulata, cercando di occupare il deserto e di gestirlo in maniera sempre più energica, risoluta, intraprendente, prepotente, costruendo il deserto, fabbricandovi sopra città e monumenti di ogni genere, e lo scoraggiamento, l'avvilimento, la depressione, lo smarrimento, la sconfitta, la rinuncia, l'abbandono. Ed ecco, il deserto rimane tale. E siamo sulla soglia, e sulla soglia c'è Giovanni Battista. Giovanni Battista qui nel capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo, che è l'erede di tutta la storia della salvezza, e anzi è l'erede di tutto quello che riguarda la storia umana dall'antico Adamo in poi. L'abbigliamento di Giovanni Battista a questo riguardo è più che mai sintomatico, la cintura di pelle di cui parlava l'antico racconto alla fine del capitolo 3, quando coloro che vengono espulsi dal giardino vengono rivestiti con una cintura di pelle, ed ecco una promessa, è già un anticipo di quello che sarà il percorso attraverso i deserti della storia futura, un appuntamento. Ma adesso Giovanni Battista sulla soglia, di quella terra, si fa avanti, ma porta con sé tutte le delusioni dell'antico Adamo, tutte le sconfitte e d'altra parte tutta il disgusto per tanta protervia, per tante menzogne, per tante espressioni di pusillanimità, ritrosia, meschinità di ogni genere. E ecco Giovanni Battista. Vedete, nei versetti precedenti del capitolo 3, non stiamo adesso a rileggere, una pagina che compariva nella liturgia di Avvento. E poi noi, secondo domenica di Avvento, quest'anno abbiamo celebrato la Madonna Immacolata. Il fatto sta che Giovanni, per un verso, intuisce una novità risolutiva quando lui parla di una forza. Qui è nel versetto 11: una forza, qualcuno che è più forte, intuisce un'urgenza incisiva, strepitosa, intuisce. Ma insieme Giovanni Battista, e qui è il dramma del personaggio, grandioso e nello stesso tempo segnato da una sofferenza quasi inenarrabile, perché registra la miseria della nostra condizione umana, che non può sfuggire alla collera, come dichiara lui stesso nel versetto 7 del capitolo 3. Come fate a fuggire dinanzi alla collera? Figli del serpente, razza di vipere, figli del serpente. Dunque Giovanni Battista su quella soglia, e su quella soglia dove lui sperimenta in maniera veramente suprema, è come se vivesse in sé quel dibattito interiore di cui ci parlava l'orante del Salmo 4 nella maniera più esasperata che potessimo mai immaginare o descrivere. Ed ecco che compare Gesù. Versetto 13. Ed è lui che occupa quello spazio nella nostra icona. Compare Gesù. Tenete presente che alla fine del capitolo 2 leggevamo che dopo tutto quello che è avvenuto, i magi, l'Egitto, la strage, la famiglia trova dimora a Nazareth affinché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti. Sarà chiamato Nazoreus, dice il testo in greco, Nazareno, che vuol dire germoglio. È il titolo che certamente merita di essere tradotto così come leggiamo nelle nostre Bibbie, Nazareno, ma c'è un'assonanza che è inconfondibile e a cui non possiamo rinunciare. E sono i giorni del germoglio, all'inizio del capitolo 2, sono i giorni del re Erode, alla fine del capitolo 2, sono i giorni del germoglio. È il germoglio che spunta, è la gemma che si sta aprendo, è lui il protagonista della novità che oramai irrompe nella storia umana. Sono i giorni del germoglio. Ed ecco colui che viene, e guarda caso, versetto 13, viene dalla Galilea, che è, come dire, località geografica, come ben sappiamo, espressamente squalificata, ma viene proprio dalla Galilea. Quei tali a cui si è rivolto Giovanni Battista precedentemente vengono da Gerusalemme e dalla Giudea. Adesso, in quel tempo, Gesù dalla Galilea andò. In realtà qui ho usato un presente. Compare Gesù dalla Galilea al Giordano da Giovanni. Ecco, viene lui. E vedete di nuovo uno sguardo all'icona. È l'uomo innocente nella sua nudità, perché è il nuovo Adamo, come Adamo nel giardino, è l'uomo nuovo, è l'uomo innocente, eppure è rivestito per questo si presenta Giovanni per farsi battezzare da lui, è rivestito di tutto ciò che è umano, di tutto ciò che è nostro. Vedete, è come se ritrovassimo davvero adesso colui che realizza quella testimonianza, non solo l'annuncia, la proclama, la descrive, ma la realizza, la vive, la testimonianza del cuore dilatato, di quello chassid di cui parlava il Salmo 4. Peraltro, vedete, non gli è risparmiato niente nella sua condizione umana, innocente com'è, non gli è garantito un percorso riservato, non gli è garantito un successo immediato o anche semplicemente dilazionato nel tempo, non gli è garantito proprio niente. È il cuore dilatato dello chassid. E per il brano evangelico che stiamo leggendo, questa è la teofania di Dio e di quelle meraviglie, di quei prodigi, di quella scelta, di quel distinguere il diletto, come leggevamo nel Salmo 4, dove quel diletto che è oggetto d'amore non è estrapolato dal contesto della condizione umana per cancellare tutto il resto, ma per tracciare un percorso che sia vissuto nell'intimo del cuore come rivelazione di una vita nuova, di una di una conversione alla vita rinnovata, alla vita ritrovata per tutti gli uomini. Fatto sta, vedete, che dinanzi a questo modo di presentarsi, come leggevamo precedentemente, subito emerge l'imbarazzo e lo stupore di Giovanni. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ecco, imbarazzo. E quindi la conversazione con Gesù, e sono poche battute ma essenziali, perché Gesù gli dice: lascia fare ora, poiché conviene che noi adempiamo ogni giustizia. Ritorna un termine che il nostro Salmo ha valorizzato in maniera molto importante e molto efficace, e dunque si deve compiere ogni giustizia. Salmo 4, certo, ogni giustizia si deve compiere, dice Gesù a Giovanni. Vedete che questo termine giustizia diventa come il filo conduttore poi del discorso della montagna, il grande discorso programmatico. Due delle beatitudini, capitolo 5, versetto 6 e poi versetto 10. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Versetto 10, beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E poi più avanti, capitolo 6, versetto 1, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. Versetto 33 del capitolo 6, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il discorso della montagna è strutturato così, come illustrazione di percorsi nuovi che sono coerenti al rivelarsi della giustizia di Dio, a come il mistero di Dio si presenta in maniera tale da rincalzare ciò che nella nostra miseria di creature umane decadute, la nostra responsabilità inquinata e che in grado di inquinare il mondo, ci chiude dentro a un orizzonte senza respiro, ed ecco la giustizia di Dio. E Gesù dice a Giovanni: adesso è il momento della giustizia, ma è come un annuncio programmatico riguardante poi tutto il suo percorso, la sua attività pubblica, la sua missione in questo mondo, fino al compimento ultimo, fino alla sua Pasqua redentiva, Pasqua di morte e resurrezione. Ma questo momento teofanico, rivelativo, è veramente un programma che ci consente di interpretare tutto quello che avverrà nell'adempimento della sua missione, ma tutto quello che riguarda noi, in quanto siamo spettatori come Giovanni, e in quanto siamo coinvolti come Giovanni in questa novità, in questo attuarsi della giustizia di Dio, per come nel cuore di Gesù è realizzata nella condizione umana la testimonianza del diletto, la testimonianza di colui che, disarmato e indifeso, com'è innocente, è determinato dall'unica obbedienza, quella che riguarda l'iniziativa d'amore, da cui egli è inviato. E vedete, in questo suo modo di presentarsi, è la giustizia di Dio che, realizzata in lui, investe la nostra esistenza umana. Il Salmo 4 a questo riguardo già ci dava delle indicazioni molto energiche, ma è come se ci avesse poi lasciato sulla soglia di un interrogativo che il Salmo 4 a modo suo non può risolvere. Ma chi è questo personaggio? Chi è quel tale, il diletto, che nel suo cuore umano realizza l'evento della giustizia di Dio, che apre strade di conversione per la moltitudine derelitta dei figli di Adamo, che arrancano alle prese con le contraddizioni insopportabili della nostra iniziativa umana? Ed ecco, vedete, l'opera di Dio si realizza in modo tale da rincalzare e recuperare tutto ciò che l'iniziativa umana ha compromesso e continua a corrompere, in una prospettiva di morte, tra arroganza e sfiducia, come il Salmo 4 ci ha descritto in maniera così così sincera, così autentica, così persuasiva. Ed ecco, questo, vedete, che noi stiamo osservando e contemplando meglio qui, rileggendo queste poche righe, non è semplicemente una scena che descrive l'opera di Dio, ma è il mistero stesso di Dio che qui si fa contemplare e che noi contempliamo insieme con Giovanni. Tra l'altro è Giovanni che vede e ascolta. Qui vedete che c'è un'incertezza dal punto di vista sintattico, ma l'incertezza va poi risolta. Il versetto 16 dice che appena battezzato Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli chi è? Vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, venirsi, ed ecco una voce dei cieli. Chi è che ascolta questa voce dei cieli che dice: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto? Vedete che nei Vangeli secondo Marco e secondo Luca la voce dice tu, e quindi si rivolge certamente a Gesù. Nel Vangelo secondo Matteo parla di Gesù in terza persona singolare, costui è, quindi si rivolge a Giovanni. È Giovanni che vede, Giovanni che ascolta, ed è Giovanni che contempla, ed è Giovanni che davvero qui ci rappresenta tutti dinanzi a questa scena visibile, è Gesù che risale dall'acqua. Vedete, questa è la scena nella sua empirica visibilità, Gesù che risale dall'acqua, ma questo risalire dall'acqua implica la discesa, ma questi sono i movimenti che caratterizzano in maniera inconfondibile tutto lo svolgimento della missione redentiva di Gesù, il Messia, colui che è disceso, colui che risale fino alla sua Pasqua di morte e resurrezione. Risalire dall'acqua, la sua resurrezione, qui è già un anticipo in maniera così come dire, epifanica, veramente teofanica, dell'evento che segna il compimento di tutto il percorso, che già è anticipato qui, la sua resurrezione. E allora vedete cosa vede attraverso la scena di Gesù che sale dall'acqua, dopo che Giovanni a modo suo ha protestato, non tu, perché sei l'innocente, Giovanni diceva, verrà uno che ci battezzerà in Spirito Santo e fuoco, ma è esattamente quello che sta avvenendo adesso, uno che ci battezzerà in Spirito Santo e fuoco, è proprio l'innocente che si presenta a Giovanni in maniera tale da calarsi nella condizione di chi condivide tutto il dramma della nostra vicenda umana fino alle estreme conseguenze, fino alla morte, ed è colui che risale, ed è il mistero di Dio che si rivela nella sua giustizia, nella sua volontà di redenzione e di riconciliazione. E, intanto vedete, i cieli si aprono, dice qua, è il grembo del Padre, capitolo 27 versetto 51, ricordate che quando Gesù muore si strappa il velo che segna il passaggio tra il Santo e il Santo dei Santi nel Tempio. È il grembo del Dio vivente che è squarciato, è il grembo del Padre, è il mistero della intimità divina che si è spalancato per noi attraverso l'evento del Figlio che è disceso fino in fondo all'abisso, fino a condividere la morte degli uomini peccatori, l'innocente. Ecco, il grembo del Padre si è squadernato, è il grembo del vivente, è il Santo. E i cieli si sono aperti e lo spirito creatore pervade la creazione. Qui l'immagine della colomba, come ben sappiamo, ci rinvia all'antico racconto della creazione, lo spirito che aleggia sulle acque dell'abisso primigenio, il caos, e tutta la creazione è convogliata, è riordinata, è ricomposta, è restituita al proprio valore originario, la propria bellezza originaria in relazione a Gesù. Lo spirito che scende come colomba su di lui. Tutta la creazione riferita a lui, tutta la storia umana riferita a lui, tutto quello che riguarda la vicenda di Adamo e dei figli di Adamo nei deserti del mondo, tutto viene raccolto, avvolto in un unico abbraccio che trova in lui l'interprete maturo e responsabile, ed è il figlio che nella sua carne umana fino al sonno della morte realizza un'intenzione d'amore, fino al sonno della morte un'intenzione d'amore, l'innocente che è colui che attua la giustizia di Dio nella storia umana. Vedete, un'intenzione d'amore che fa della sua carne glorificata, ecco colui che risale dall'acqua. Questa carne del Signore risorto è il vestito nuovo per ogni creatura umana. C'è tutto un un'attenzione particolare al vestito nelle ultime pagine del nostro Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, tanto per dirne una, ricordate quella parabola in cui quel tale partecipa a una festa di notte ma non ha l'abbigliamento, allora il padrone di casa, che poi è personaggio raffigurato come un re, si presenta dicendo: ma come mai tu non ti sei rivestito? E poi tutto quello che riguarda l'abbigliamento di Gesù nel corso della sua passione: viene spogliato una prima volta, poi rivestito, poi spogliato una seconda volta, poi esposto nella sua nudità, è la nudità del crocefisso, svergognato, è la nudità dell'innocente. E qui vedete questa carne glorificata del Figlio, è il fondamento del nostro battesimo. Quanti siete stati rivestiti, battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, dice San Paolo nella lettera ai Galati, battezzati in Cristo, rivestiti di Cristo. È veramente lui quello chassid, quel diletto di cui parlava il Salmo 4, quel diletto che è in grado di testimoniare ad ogni uomo quali che siano le contraddizioni di cui noi siamo preda dalle quali siamo travolti, infilati i nostri vicoli ciechi, e testimoniare come la giustizia di Dio ci coinvolge in una nuova possibilità, nuove relazioni, un affaccio su orizzonti nemmeno immaginati, tantomeno esplorati. Rendetevi conto, diceva il Salmo 4, parlate al cuore, vedete che c'è una presenza che con inflessibile intensità e d'altra parte con misteriosa dolcezza parla al cuore, vuole penetrare nel cuore, vuole incidere nel cuore, vuole demolire la durezza, la pesantezza del cuore umano. Quanti siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo? E così vedete che per Giovanni e per noi si realizza quel battesimo in Spirito Santo e fuoco che Giovanni annunciava nel versetto 11. Io battezzo con acqua, diceva, e dopo di me viene colui che è più forte di me, perché è colui che battezza in Spirito Santo e fuoco. Io non sono nemmeno degno di portargli i sandali, è più forte. È il motivo per cui lì per lì Giovanni ha protestato. Io battezzo con acqua, ma battezzo con acqua per dare un incoraggiamento a dei peccatori che tali sono e tali rimangono e che continuano ad essere alle prese con quelle contraddizioni che conosciamo benissimo e nelle quali ci impantaniamo con puntuale puntuale proprio e fantasia, ecco, dove non c'è niente di più ripetitivo di quella che è la miserabile contraddizione del peccato umano, della nostra iniziativa di presunzione di protagonismo. In un modo o nell'altro anche la rinuncia diventa a suo modo una protesta presuntuosa e distruttiva. Ed ecco, è proprio vero, vedete, che quello che Giovanni considerava come una novità alternativa al battesimo d'acqua si realizza proprio per come l'innocente si fa battezzare da lui, proprio per come l'innocente si immerge nell'abisso della miseria umana, proprio per come l'innocente si fa carico delle contraddizioni del nostro vissuto e ne patisce le conseguenze fino alla morte. Ecco come risale dalle acque, ecco come nella sua carne glorificata, la carne del risorto, è realizzata quella novità che riveste il nostro vissuto umano, quella potenza di Spirito Santo e fuoco che ci rigenera per la vita originaria, per la vita autentica, per la vita che non muore più. E vedete, quella spaccatura di cui vi parlavo dando uno sguardo all'icona precedentemente, quella spaccatura che ci rimanda, per come a più riprese ho ricordato questa sera, alla nostra miseria umana che in quanto nostra è senza rimedio. Ebbene, quella spaccatura è colmata, vedete, quella presenza là dove la spaccatura viene dall'immagine manifestata in maniera così vistosa, quella spaccatura è colmata. L'abisso in cui la nostra condizione umana si viene consumando ed esaurendo, quell'abisso diventa grembo fecondo di vita nuova, è l'utero battesimale, l'utero da cui nasce l'umanità redenta, l'umanità rigenerata, l'umanità che è rivestita di Cristo, che è rivestita di quella potenza di Spirito Santo e di fuoco che in lui la giustizia di Dio ha manifestato al mondo. Ed ecco, è giunto il tempo della vita nuova, vedete, il battesimo del Signore, ma è sempre per Giovanni e per noi. È come se fossimo rimandati quando poi dinanzi a noi si delinea il percorso che passerà attraverso le domeniche del tempo ordinario, quindi un tempo di accompagnamento, di maturazione, di discernimento è più che mai necessario, ma è come se già in questa domenica che segna il passaggio dal tempo di Natale al tempo ordinario fosse instaurata l'evidenza della vita nuova che anticipa in tutta la sua fecondità la vittoria del figlio innocente risorto dai morti. La giustizia di Dio finalmente, appropriandosi di noi ed espropriandoci di noi stessi, ci libera per vivere. Ci libera per amare. Grande gioia, diceva l'orante del Salmo 4, fin dentro al riposo della morte e oltre la nostra morte. La gioia di ogni compieta, al termine di ogni giornata. In pace mi corico e mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Leggiamo insieme il Salmo 4.